Buonasera. Questo incontro è il secondo della giornata e vogliamo parlare delle regole della defilà. In particolare l'argomento di cui vogliamo parlare questa sera è quello della defilà Betzibur, cioè la defilà in pubblico, e sono quelle parti della defilà che possono essere recitate solamente in presenza di un minyan. L'argomento è già stato introdotto nella scorsa lezione, quella di giovedì scorso tenuta da Michele Ascoli, e non so esattamente cosa abbia detto nella mia mancanza, spero di non ripetere troppe cose rispetto a quelle che già sono state dette la scorsa settimana, per cui vi chiedo perdono. Allora, dicevamo, ci stanno alcune parti della tefillà che necessitano della presenza di un minyan. Quali sono queste parti? Sono il Kaddish, Barakù, la Kedushà, la lettura della Torah, gli ultimi Midot, di cui ha parlato Marco De Alice la scorsa settimana, cioè i 13 attributi divini, e la Kazarat HaShatz, cioè la ripetizione che il Kazan fa della Amidah in alcune tefillot. Per cui, come prima cosa, volevo introdurre questo concetto della Rishe B'Kedushà, cioè delle cose, delle parti della tefillà che hanno Kedushà, che hanno santità. Da dove si impara, intanto, che esistano delle cose del genere? Si impara da un verso della Torah, nel libro di Vekra, che dice Benikdashti Vedok Bene Israel, verso nel quale si afferma che Kadosh Baruch Hu si santifica all'interno del popolo di Israele. E da dove si deriva il fatto che ci sia la necessità di 10 persone? Per questo i maestri fanno una Gezerah Shavah. I maestri hanno dei metodi particolari con i quali spiegare la Torah, e uno di questi è la Gezerah Shavah. In cosa consiste la Gezerah Shavah? Nel prendere un'espressione della Torah che compare in un certo verso, prenderne un'altra che compare da un'altra parte, espressione analoga, e trasferire il senso dell'una all'altro verso. In particolare, la parola chiave nel nostro verso, Nikdashti Betoch Bene Israel, è questa parola Betoch, in mezzo, perché i maestri la collegano con un'altra espressione che compare nell'episodio dei Meraghelim, degli esploratori, nel libro di Bemidbar, dove c'è scritto, riferendosi a Yoshua e Caleb, cioè agli esploratori più virtuosi, quelli che non disprezzavano la terra di Israele, ritenevano doveroso andare tutti quanti in Eretz Israel, c'è scritto i Batelù Mitoch ed Azot, staccatevi, dividetevi da questa edà, da questa congrega. Compare nuovamente la parola Mitoch, da in mezzo questa congrega. Quanti erano gli esploratori non virtuosi? Erano 10. Per cui si impara che quando la Torah dice che Kadosh Baruch Hu si santifica in mezzo al popolo di Israele, questo in mezzo va inteso come 10 persone. Per cui da qui si impara il fatto che il Minyan è composto da 10 maschi adulti. Chi è che fa parte del Minyan? Ci stanno alcune categorie di persone che sono escluse dal Minyan. Ci stanno 3 categorie in particolare, che sono Keresh, Shote e Kadam. Keresh chi è? È il sordomuto, cioè la persona che non può né ascoltare né parlare. Al contrario, chi è solamente o sordo o muto fa parte a priori del Minyan. Per capire questo fatto dobbiamo considerare che nel mondo antico il sordomuto non era una persona che poteva imparare, non c'erano scuole per sordomuti, per cui potrebbe darsi che al giorno d'oggi, nel quale i sordomuti hanno piena capacità attraverso studi specifici di imparare come da altre persone, è possibile che i sordomuti possano far parte del Minyan. E riguardo a questo punto c'è una discussione fra i posekim, cioè tra i decisori di Halakha. Comunque la tendenza generale è quella di vietare ai sordomuti di di partecipare. Chotè invece chi è? Chotè noi tradurremo in italiano come matto, è quella persona che fa delle azioni sconsiderate, ad esempio una persona che dorme dentro i cimiteri, non si tratta del guardiano del cimitero, oppure gente che si strappa i vestiti e cose del genere, gente insomma che attraverso le proprie azioni mostra di non avere un intelletto sufficiente per capire cosa stia facendo, non capendo che sta facendo di filà, allora non si considera parte integrante del Minyan. Il Katan invece come sapete è il minore, cioè una persona che non abbia 13 anni e non abbia dei segni da adulto, diciamo la comparsa di peli nelle parti intime, scusate, e diciamo al di sotto di questa età, se non compaiono questi segni, non fa parte del Minyan. Per quanto riguarda questo discorso delle parti intime, naturalmente non esiste un controllo, esiste una presunzione in tal senso per cui si presume che un tredicenne abbia queste caratteristiche. Lo Chupalaruk, a proposito, riguardo al Katan, scrive una cosa abbastanza strana, una cosa che forse qualcuno di voi più attempati hanno visto, la possibilità di considerare un Katan, un minore nel Minyan, se questo tiene in mano una Torah, un Kumash. E lo Chupalaruk personalmente si schiera contro questa ipotesi, mentre il Rama, vale dire il decisore degli Ashkenaziti ufficiale, contempla questa possibilità, cioè quando c'è una necessità impellente, vale a dire che non è possibile reperire in alcun modo la decima persona, allora è possibile fare questa cosa, utilizzare 9 persone con seruf di un Katan, cioè unendo un minore con un kumash in mano, addirittura senza neanche il libro. Questo per quanto riguarda chi è che fa parte del Minyan. Per quanto riguarda le donne pure, le donne come sapete non partecipano al Minyan, non partecipano queste persone. Qual è il motivo di questa cosa? Potrebbe sembrare un discorso razzista che voglia escludere le donne, in realtà si tratta di un discorso tecnico, cioè le donne non hanno formalmente obbligo di fare la tefillà, allora per questo motivo non possono partecipare al Minyan, cioè solamente le persone che hanno obbligo formale di recitare dei filà possono concorrere alla formazione del Minyan, e ci stanno delle conseguenze interessanti per i casi in cui invece le donne sì hanno l'obbligo, cioè esistono alcune mitzvot nella Torah in cui le donne hanno obbligo al pari degli uomini, se non più degli uomini. Adesso ci stiamo avvicinando alla festa di Purim, per esempio le donne riguardo a Purim hanno degli obblighi abbastanza marcati. Esiste tutta quanta una discussione a proposito se le donne abbiano l'obbligo delle mitzvot di Purim perché facevano parte dei decreti anti-ebraici in Persia da parte di Aman, vale a dire hanno l'obbligo delle mitzvot di Purim tutti coloro che erano perseguitati da Aman, quindi allo stesso modo uomini e donne. Allora per questo motivo le donne hanno obbligo delle mitzvot di Purim. Ma esiste, a proposito nei commenti del Talmud al trattato di Pesachim, un'altra corrente di pensiero. E questa corrente di pensiero dice che le donne hanno un obbligo superiore rispetto agli uomini nelle mitzvot di Purim. Perché? Perché sono le protagoniste del miracolo, per la figura di Esther. Lo stesso discorso vale per Hanukkah, per la figura di Yehudit. E se è così ci stanno delle conseguenze alachiche abbastanza strane. Ad esempio una donna, se è così come abbiamo detto, potrebbe far uscire d'obbligo un uomo leggendo lei stessa la Megillah, e comunque sicuramente per quanto riguarda la Megillah, per quanto riguarda l'accezione della Hanukkah, non esiste alcun divieto che
le donne facciano questa cosa in prima persona. Di conseguenza, ad esempio, è possibile immaginare la possibilità che venga organizzato un Nian per sole donne, questo sicuramente secondo tutti, per la lettura della Megillah. Pure ad esempio, esistono delle discussioni fra i Posechim se delle donne possano concorrere alla formazione del Minyan per l'accensione della Hanukkah dentro al Bet HaKneset, dentro al Tempio. Per la Tefillah invece, dove non c'è obbligo formale, come dicevamo, allora le donne non hanno parte al Minyan delle istituzioni. Questo naturalmente non esclude che le donne possano o debbano fare tefilà, quantomeno rivolgere il proprio pensiero a Kadosh Baruch. Lo Shukaruk, quando parla del Minyan, scrive una cosa estremamente strana. Scrive che una persona che sta dormendo può partecipare al Minyan. Se uno sta facendosi la pennichella al tempio, sono 9 persone che stanno seguendo attentamente, una persona dorme, allora si può considerare questa decima persona per la formazione del Minyan. Tanti altri decisori di Halakha invece non sono d'accordo con questa ipotesi e sostengono che chi dorme non fa parte del Minyan. Cosa invece sulla quale tutti quanti sono d'accordo è che chi sta parlando quando vengono recitate queste parti della Tefillah per cui serve il Minyan non concorrono alla formazione del Minyan. Per questo motivo, quando si recita il Kaddish, la Kedushà, Barakù, eccetera, eccetera, bisogna evitare assolutamente di parlare, perché altrimenti tutto quello che stiamo facendo viene vanificato. Addirittura quando lo Shulchan Aruch parla della ripetizione del Chazan, la ripetizione che l'officiante fa della Amidà, e la lezione della Midah è composta di una serie di Berakot, dice che se non ci stanno 10 persone che rispondono Amen, cioè 9 più il Chazan, le Berakot del Chazan recita sono Berakot che sono quasi levatalà, sono Berakot dette in vano, cioè il Chazan sta dicendo il nome di Dio in vano, perché sta recitando questa lezione della Amidà per il pubblico e il pubblico non risponde sia emotivamente sia di fatto. Per questo motivo, facendo esperti, abbiamo ricordato questo fatto pure in lezioni precedenti, prima di cominciare la redizione della Midà fanno un tenaglio, pongono una condizione: se la tefillah che recitano viene accolta dal pubblico, bene, in caso contrario la tefillah che viene fatta è una tefillah di Nidavà, una tefillah volontaria che il Chazan fa. Questo per farvi capire quanto sia rigoroso questo divieto e quale malizia si debba usare per questa cosa. Allora, la fonte principale dalla quale volevo attingere per questo discorso è lo Shulchan Aruch, ed è in particolare la Mishnah Berurah, che è il commento principale, moderno, che è stato scritto alla parte di Rachaim, la parte dello Shulchan Aruch che tratta della vita quotidiana, testo composto da Israel Mirakoen di Radin, testo composto nel Novecento. Dice così lo Shulchan Aruch: se una persona fra i 10 del Minyan ha cominciato a pregare da solo e non può rispondere insieme alle altre persone, pure sta dormendo come dicevamo prima, comunque fa parte del Minyan, si unisce. Attenzione, quando diciamo questa cosa dobbiamo considerare che è necessario che sia presente comunque Rov Amitpalelin, cioè la maggior parte delle persone che fanno parte del Minyan devono poter rispondere. Se non possono rispondere, tutto quello che fa il Chazan è assolutamente vano. Per questo motivo il Chazan, quando fa la ripetizione della Amidah, deve aspettare, per esempio, che le persone finiscano e possano rispondere. e per fare questa cosa è necessario considerare il tempo materiale che le persone impiegano a fare tefillah, e molto spesso i casanim non stanno attenti a questa cosa, e di conseguenza c'è il rischio di fare berachot levatalà, cioè considerando tutte quante le persone che parlano per conto loro e non contano, e considerando le persone che stanno pregando, c'è il rischio che non ci siano almeno 6 persone che rispondano a quanto dice il Kazan. Se una persona sta pregando per conto proprio, continua Shufaruch, è bene che gli altri aspettino per dire il Kaddish finché non finisca, per dare merito pure a lui. Per cui pure se una persona sta pregando è bene attendere. Fra Devarim Shebikdusha, fra le parti della Tefillah che hanno Kedusha, la principale sicuramente è il Kaddish, una preghiera che tutti quanti conosciamo abbastanza bene. Preghiera importante perché serve ad avvicinare le persone. Purtroppo molto spesso capita che il primo contatto che una persona abbia con il Beit HaKnesset, con la Tefillah, purtroppo avviene in occasione di lutto, quando la persona viene a recitare il Kaddish per i propri cari. Però naturalmente non c'è solamente il Kaddish che si recita da parte del Avel, ci stanno anche altri Kaddishim all'interno della Tefillah. Come minimo bisognerebbe recitare o assistere comunque alla recita di 7 Kaddishim al giorno, in base ad un verso dei salmi. Qui tra la Tefillah di Shachrit, Mincha e Arvit complessivamente ci stanno almeno 7 Kaddishim. Nel rito italiano questi Kaddishim sono moltiplicati, ce ne stanno alcuni che non compaiono in altri riti, inseriti in alcune parti strategiche della Tefillah che vengono recitate dagli Avelim. Ad esempio al Tempio Spagnolo la mattina si recitano all'inizio dei Semirot 2 Kaddishim, mentre in molti altri riti ce ne stanno uno se non nessuno. Il primo Kaddish d'obbligo in realtà è quello che si recita prima delle Berachot dello Shema, quello sarebbe il primo Kaddish obbligatorio. E per quanto riguarda il Kaddish che viene recitato dagli Avelim, nel rito italiano c'è un uso abbastanza strano, uso che è testimoniato da molti poshechim, una cosa che non si usa più fare in Italia. Però anticamente si usava che non si recitasse il Kaddish di Hanukkah, di Purim, di Shabbat, di Yom Tov, di Moed, di Chol HaMoed, cioè in tutte quante le giornate festive gli Avelim in Italia, se ne stavano in lutto, non recitavano il Kaddish. Questo perché? Questo può aprirci un po' la strada per capire a cosa serve questo Kaddish che si recita per le persone in lutto, perché esistono due tendenze fondamentali per spiegare il Kaddish. Sicuramente il Kaddish che una persona recita per i propri cari serve ad alleviare le vene della persona defunta, perché una persona dopo che non c'è più, dopo che è morta, deve scontare quello che ha fatto durante la propria vita per un periodo massimo di 12 mesi. Questo spiega perché il Kaddish per gli Avelim, le persone in lutto, si recita 12 mesi. Secondo molti riti non si fa per 12 ma per 11 mesi. Perché questo? Perché recitandolo per 12 mesi potrebbe sembrare che noi consideriamo le persone che sono venute a mancare come dei malvagi, perché la posizione massima, abbiamo detto, è di 12 mesi. Allora, onde evitare di fare questo ragionamento, si recita per 11. Oppure, secondo altri usi, si interrompe di recitare il Kaddish per una settimana all'interno del dodicesimo mese, cioè si recita il Kaddish per 11 mesi interi, si interrompe una settimana e poi si continua fino al compimento del dodicesimo mese. Allora, se il Kaddish serve ad alleviare le pene dei nostri cari che non ci sono più, allora recitare il Kaddish di Shabbat e Yom Tov sicuramente non c'è senso. Non c'è senso perché? Perché durante queste giornate le pene che vengono inflitte vengono interrotte, c'è una specie di amnistia temporanea, e allora la persona defunta durante le giornate festive non soffre, e quindi recitare il Kaddish per aiutare questa persona non avrebbe alcun senso. Però non tutti quanti sono d'accordo con questo motivo. Cioè, non c'è solamente una difesa rispetto a queste pene che vengono affibbiate alla persona che non c'è più, ma c'è anche un discorso positivo. Qual è il suo discorso positivo? È che noi, attraverso Kaddish, Tefillot e tutto quanto le mitzvot che facciamo mentre siamo in lutto, possiamo far salire l'anima della persona fino a farla arrivare direttamente al Gan Eden. E questa azione positiva è possibile farla pure di Shabbat e Yom Tov. Allora, questo qui sarebbe il motivo per cui ha senso recitare il Kaddish pure durante queste giornate. I maestri hanno insistito molto sull'importanza del Kaddish durante la defilà, in particolare sulle risposte che bisogna dare al Kaddish. Come sapete, il Kaddish in alcuni punti, in 5 punti, tanto sapete che esistono vari tipi di Kaddishim. Esiste un Kaddish nella forma breve, che è chiamato Kaddish Leella, dal nome dell'ultima frase di questo Kaddish. C'è un Kaddish di forma completa, con l'aggiunta di 3 frasi: Kabbal, Zerotoran, Udaron, Yeshlam, Rabbam, Shemir, Reintoim, Osei, Sholam, Birumab. Questa qui è il Kaddish nella sua forma completa. C'è un'altra forma di Kaddish, che è chiamato Kaddish all'Israele, ed è il Kaddish che si recita dopo che si sono dette parti della Tefillah che contengono riferimenti a insegnamenti dei maestri, per cui i brani del Talmud o della Mishnah. In seguito a questi si recita il Kaddish all'Israele. Comunque, i maestri hanno insistito molto sull'importanza delle risposte che bisogna dare al Kaddish. Chiunque ascolta un Kaddish dovrebbe rispondere a Menesh Merabah, Mevarach, e chi non risponde ha delle conseguenze abbastanza gravi. Ci stanno varie storie in vari testi della letteratura rabbinica, ad esempio il Sefer HaSidim, come i maggiori testi medievali composti in Ashkenaz, cioè nell'area renana, dove si racconta le storie di Rabbanim comparsi ed allievi dopo la morte e con delle strane macchie sul volto, delle macchie sulla fronte. Gli allievi, vedendo questa cosa, hanno chiesto: che è successo, maestro? Perché il suo volto è così sfigurato? E il maestro ha risposto: perché non ho, quando ci stava il Kaddish non rispondeva abitualmente. Perché esiste questa idea: se una persona non compie delle mitzvot in questo mondo, ha delle conseguenze nel proprio corpo nell'altro mondo, per cui si parla di persone sfigurate dal non mettere in pratica le mitzvot. In particolare l'idea è questa, che una persona viene sfigurata nella parte che non ha compiuto la mitzvah. Per esempio, se non metto dei fillin verrò colpito sul braccio, tant'è vero che le mitzvot positive che un uomo deve compiere sono 248 in corrispondenza delle parti del corpo umano. Allora, quindi esiste questo legame qui. Quando si parla del Kaddish c'è questo legame con la fronte. Perché c'è il legame con la fronte? Perché è molto importante nel Kaddish la Kavanah, l'intenzione, cioè la predisposizione mentale che mette una persona quando risponde al Kaddish. E rispondere al Kaddish è una cosa che ha una forza estrema. Scritto nel Talmud che chi risponde al Kaddish con tutta quanta la sua forza e il suo decreto negativo, decreto che condanna gli uomini, di 70 anni viene cancellato. Cioè il Kaddish, per cui, ha una forza portentosa e bisogna fare molta attenzione a questa cosa. Una particolarità del Kaddish è la lingua in cui è composto. Kaddish composto Bishon Targum, è composto in aramaico. Perché hanno fatto questa cosa? Perché Kaddish, come sappiamo, come abbiamo detto, può essere recitato solamente in presenza di un minyan. Ora, la defilà del minyan, la defilà che ha molta più forza che la defilà che viene recitata da un singolo, può arrivare a livelli spirituali molto più alti rispetto a quella del singolo. La defilà del singolo, quando sale in cielo, incontra una barriera a un certo punto. Per essere accolta questa defilà deve spezzare queste barriere, deve essere molto forte, per cui troviamo tantissimi defilot di Chachamim, di maestri che sono stati accolti. Però se una persona qualsiasi si mette e vuole fare defilà e pretenda che la propria defilà venga ascoltata, non può avere questa certezza. Non è detto che la defilà del singolo venga accolta da Kadosh Baruch Hu. Può essere che non arrivi al mittente. Dove arriva la nostra defilà? Al massimo la defilà, si sostiene, può arrivare a Malachi Asheret, cioè agli angeli che stanno al di sotto di Kadosh Baruch Hu. E gli angeli non capiscono tutte quante le lingue, cioè i maestri sostengono in particolare che gli angeli non comprendano l'aramaico. Allora, se noi recitiamo la defilà in aramaico senza la presenza di un minyan, questa defilà non viene accolta praticamente, perché se arriva gli angeli non capiscono niente di quello che stiamo dicendo. Quando invece c'è una defilà che viene recitata in pubblico, cioè con 10 persone, allora la defilà sicuramente arriva a Kadosh Baruch Hu. Per cui capite quanto sia portentosa questa forza della defilà recitata in pubblico. Adesso Kadosh Baruch Hu non ha problemi di lingue, allora pure una defilà recitata in aramaico sicuramente viene compresa e sicuramente arriva a destinazione. La conseguenza pratica di questo fatto qual è? Che una persona che recita da sola a casa la defilà dovrebbe omettere tutte quante le parti in aramaico, perché sono perfettamente inutili. Per cui ad esempio, se prendete la defilà, c'è un brano che si recita al termine della defilà mattutina, che è Opale Zion, nel quale sono presenti alcune parti in aramaico, e queste parti sono contrassegnate sulla defilà tra parentesi. Perché? Perché quando siamo in pubblico dobbiamo recitare queste parti a defilà, invece quando ci troviamo da soli non dobbiamo recitarle. Quando ascoltiamo il Kaddish dobbiamo fare pure attenzione al modo in cui stiamo con il corpo. Ci sta tutta quanta una discussione tra cose Kim se sia possibile stare seduti quando si ascolta il Kaddish. Alcuni sostengono che si debba stare in piedi, secondo altri invece è possibile stare seduti. Però se una persona all'inizio del Kaddish stava in piedi, allora deve rimanere così almeno fino al termine della parte principale, cioè fino a Lella, cioè l'ultima frase della forma breve del Kaddish. Il secondo brano del, diciamo, delle radici di Dusha, delle parti di Filà che richiedono la presenza del Minyan, è il Barekù. Barekù è un invito alla defilà che il Kazan recita all'inizio e alla fine della defilà di Shachrit e di Arbit. Il Barekù che viene citato alla fine della defilà serve per i ritardatari, cioè se una persona non ha avuto modo di ascoltare il Barekù detto all'inizio della defilà, allora ha questa possibilità di riparazione. C'è una questione riguardo al Barekù, che le persone normalmente quando sentono questa parte della defilà usano inchinarsi. Ora, su questo punto non tutti quanti sono d'accordo che sia una cosa fatta per bene. Tanto sicuramente non c'è neanche l'obbligo formale di stare in piedi, però è possibile che dietro all'inchino che facciamo quando viene recitato il Baruch, non sto parlando quello che dice il Kazan, ma quello che fa il pubblico, è possibile addirittura che esista un divieto in tal senso. Cioè i maestri hanno detto che è possibile inchinarsi solo in alcune parti prestabilite della Tefillah, cioè all'inizio e alla fine della prima e della diciottesima Berakha della Amidah, e all'infuori di questo in teoria non sarebbe possibile inchinarsi in altri punti. Come è stato interpretata questa cosa? Perché noi facciamo così? Abbiamo qualche pezzo d'appoggio per fare questa cosa? Sicuramente sì. Allora, intanto alcuni sostengono che il discorso venga riferito solamente alla Amidah, per cui ad esempio è vietato inchinarsi nelle berakot intermedie che non siano la prima o la diciottesima berakha della Amidah, cioè il divieto si riferirebbe solamente a questo fatto. Oppure altri sostengono che il divieto si riferisca a alcune parti narrative, diciamo tra virgolette, della Tefillah. Ad esempio nella Birkat Hamazon ci stanno espressioni che inviterebbero a ringraziare Kadosh Baruch Hu, e lo stesso avviene nella prima Berakha dello Shema, nello Yotzer, e lì Shulchan Aruch insiste sul fatto che sia vietato inchinarsi. Mentre per questo Baruch Hu non esisterebbe alcun divieto esplicito. Il terzo argomento che volevo affrontare quest'oggi era quello della Tefillah Beit Zibur in generale. Quando si parla di Tefillah Beit Zibur, Tefillah in pubblico, in particolare si riferisce alla Amidah. A tal proposito lo Shulchan Aruch scrive: una persona deve sforzarsi di pregare nel Beit HaKnesset, nella sinagoga, in Matzibur, insieme al pubblico. E dice: se una persona è anus, cioè se ha un motivo di forza maggiore per cui non può fare tefillah insieme al pubblico, non può avvenire al Beit HaKnesset, allora cosa bisogna fare? Ci sono due possibilità. Prima possibilità qual è? È quella di pregare nel momento in cui il pubblico prega. Per cui l'idea sarebbe quella di unirsi idealmente al pubblico che sta pregando e fare tefillah insieme a lui. Questo non è sempre possibile però, perché non sempre il pubblico rispetta in tutto e per tutto i tempi stabiliti dalla halakha per fare tefillah. In particolare questo avviene per la tefillah di Arvit. Noi qui a Roma abbiamo l'uso di fare la tefillah di Mincha e Arvit insieme, come sapete, quando ancora è giorno. La tefillah di Arvit, per cui quando viene recitata prima, ovviamente tutti quanti i giorni dell'anno, tranne rarissime eccezioni, prima dell'uscita delle stelle. Allora, in questo momento, prima dell'uscita delle stelle, sarebbe vietato, teoricamente, fare la tefillah di Arvit. In pubblico è stata permessa questa cosa, cioè in pubblico ci si appoggia a un'idea che compare nel Talmud, si fa una cosa contraddittoria, perché si fa in realtà la tefillah di Mincha troppo tardi e la tefillah di Arvit troppo presto. Il singolo non può appoggiarsi a questa cosa, per cui il singolo, quando fa la tefillah d'Arvit, non può prendere il lunario e vedere a che ora comincia il tempio, perché non è il momento adatto. Il momento che deve vedere qual è, quando è che deve fare la tefillah, è dopo l'uscita delle stelle, perché la tefillah d'Arvit ha quel tempo. Per cui in questo caso sicuramente non si può fare tefillah nel momento in cui sta facendo tefillah o zibur, in cui sta facendo tefillah il pubblico. L'alternativa qual è? L'alternativa è quella di fare tefillah nel Beit HaKnesset, cioè la tefillah recitata nel Beit HaKnesset con posto che ha kedushah, che ha santità, è una tefillah forte comunque. Per cui se una persona non ha modo di recarsi al Beit HaKnesset perché è impossibilitato, allora comunque dovrebbe sforzarsi in teoria di recarsi al tempio per recitare la tua tefillah da singolo lì. Naturalmente esistono dei distinguo pure per per questa cosa, senza avere un Talmid Chacham per costruire di Torah non è una cosa molto onorevole far vedere che arriva tardi al tempio, cioè passate fila alle 9 o alle 10 di mattina, per cui in questo caso sarebbe meglio che facesse tefillà a casa, perché il suo fare tefillà staccato dal pubblico è un chilul Hashem, si tratta di un disprezzo del nome divino, un sacrilegio. Allora, per questo motivo è bene in questo caso che faccia tefillà a casa, perché tutte quante le altre persone invece è possibile questa alternativa. Chi è che è Anus, cioè chi è una persona che ha queste cause di forza maggiore? Sicuramente una persona che è malata, che non ha abbastanza forza per recarsi al Beit HaKnesset, che abita molto lontano dal tempio, cioè fino a quanta strada bisogna fare per andare al Beit HaKnesset. Shulchan Aruch a proposito scrive che una persona per recarsi al Beit HaKnesset dovrebbe fare una strada di 4 miglia. Sarebbero 4 miglia, cioè dire il cammino di un'ora e dieci, diciamo al circa un'ora e dieci. Cioè, per cui se una persona abita a più di un'ora e dieci di distanza dal Beit HaKnesset può in teoria starsene a casa, perché è considerato impossibilità. In caso contrario dovrebbe sforzarsi di fare dei fila insieme al pubblico. Se una persona invece sta in viaggio, in avanti vale questo discorso, cioè se è di strada deve fare 4 miglia, invece dovrebbe tornare indietro per il tragitto di un miglio, per cui è in circa 20 minuti di tragitto. E alcuni posizim prendono questa misura per la defilà, per cui se stiamo a meno di 20 minuti di distanza dal tempio, in teoria saremmo obbligati formalmente a recarci al Beit HaKnesset. Altre cause di forza maggiore quali potrebbero essere? Potrebbero essere quelle di una perdita economica, cioè se una persona ha una perdita economica nel recarsi al tempio, non so, deve accompagnare i bambini a scuola e venendo al tempio deve ingaggiare una persona per portarli, allora viene esentato. Però i posechim fanno una distinzione in questo caso, dicono così, che se c'è una perdita di guadagno allora il discorso cade completamente, cioè vale a dire, se io devo andare a vedere il negozio alle 8 perché così guadagno di più, sono tenuto ad andare al Beit HaKnesset. Se invece c'è una perdita economica allora sono esentato dal recarmi. Nello Shofar poi diciamo nella Mishnah Berurah compare un altro caso interessante rispetto a questo discorso, che è questo: se una persona è impossibilitata perché è stata incarcerata e il carceriere gli dà la possibilità di fare defilà solamente in un'occasione, quale caso deve scegliere, cioè quale giorno deve scegliere per fare questa defilà? Noi saremmo portati a dire che dovrebbe scegliere un giorno importante, possiamo pensare a Shabbat, possiamo pensare a Kippur o cose del genere. Invece i posechim sostengono che la defilà deve scegliere la prima che capita, perché questo per una persona non può essere sicura che arriverà a quel giorno, quindi non bisogna perdere l'occasione e si deve fare subito questa defilà. Un ultimo discorso che volevo affrontare riguardo al Minyan è sul punteggio del Minyan, perché è una cosa che spesso le persone non fanno attenzione. Esiste un divieto esplicito di contare il popolo di Israele. Perché? Perché c'è scritto nella Torah che il popolo di Israele è innumerevole, non può essere contato. Per cui quando si fa la conta delle persone che stanno dentro al tempio, bisognerebbe fare attenzione a non contare direttamente le persone, perché altrimenti stiamo facendo un divieto esplicito. Troviamo tanti esempi nel Tanakh, nella Bibbia, di questa cosa. Troviamo dei censimenti che vengono fatti da Shaul HaMelech, e questi censimenti vengono fatti attraverso degli oggetti. Cioè Shaul, prima di fare il censimento, cosa faceva? Distribuiva, in un caso ha distribuito delle pietre Nazikasi ha distribuito addirittura dei Teraim, degli arieti, ai suoi soldati per contarli, per evitare di incorrere in questo divieto. Lo stesso troviamo nel Bet HaMikdash, perché quando si faceva la Avodah, il servizio del Bet HaMikdash, i compiti che dovevano essere fatti dai Kohanim venivano estratti a sorte. Questa estrazione a sorte come avveniva? Avveniva attraverso una conta, e il Talmud insiste molto sul fatto che questa conta avveniva contando le dita dei Kohanim, cioè non si contavano le persone, ma si contavano le dita che i Kohanim tiravano fuori per non incorrere in questo divieto. Allora, per questo motivo, quando si contano le persone che partecipano al Minyan, si usa non dire intanto il numero 1, 2, 3, ma utilizzare dei versetti che abbiano 10 parole, oppure in alternativa si usa contare non le persone ma il posto, oppure i maglioni, insomma degli oggetti che siano addosso alle persone, per non contare il popolo di Israele e non cadere in questo divieto, perché potrebbero starci delle conseguenze spiacevoli per questa cosa. La Torah, ad esempio, la Torah di Kissan, che abbiamo letto recentemente, innova il fatto che per fare questo censimento bisogna dare un mezzo ciclo. Per non contare le persone si contavano i mezzi cicli. Allora, per questo motivo, quando siamo al Bet HaKnesset dovremmo cercare di non contare le 30 persone, ma contare oggetti che appartengano ad esse. E ora, per concludere, volevo fare un kaddish per Yoel Rampronti, a cui è dedicato questo shiur. Poi se per favore ci alziamo in piedi, ci diamo di score. Score Eroim Tova et Nefesh Asair Yoel Giulio Lampronti Shala Presala Mapa in Nefesha Nishkati Yakov Hashem Chaim Beganeten Akadosh Baruch Hu Yitzelon Menuchan בישיבה דונת הקטן פיישת הנה מדינות שלטר תרחים ויקיס גדן הנדישה בין הצדיקים שוכן הפער כדיסיב יציאו מדיך הנה ודמון הקיצו ורנו שוכן הפער יתעלות עליך ורצריך אם תפיל ויתרו עבור פול בני ביתו איתן סלטה ואינטועים בריכות ימים ושנים דרך השם הראשון לך מה וכן ירצון ונאמר אמן בזיר נפש למנוחת נפש הצעיר יואל ג'ולו למפרונטי מנוחתו בגן עדן מנוחת נפש כל הניסיוני סתרות שלא נשלמה שנת עבודם מנוחתם בגן עדן החלבות זוני כולים שבחוהו כל העומים כי גבר על מנוחתו ומת אדוני אלוהם הלירויה קדיש יסבל ויסבל שמר הבא על מה בגלל שזה יונית מרחודת וחליפון ובמוכון וחיו בישראל בגלל ושמנתרים למרמם וישבח ויפער ויחמם ויחנשא ויחדר ויחי חלל ושמר יחשב לחוף ואין לה אל המיכול ויחדה שרדת וחדה ונחמדה ונמרמם ומרמם ומרמם שמר הבא נשאליה על ישראל ורחנה תמיה ותמיה תמיון ויקסים יקסים בישד יבטרדן ותרותר ילן uno fa shamanti na de città di tagliere con delle tenne in programma rame che sono già bravi in momento e lui sono la tanti che mi ha capito in adeno qui tre di rame e se salam di nomad come la chiamavi a se salam di nomad e altro di tre di nomad.